Note soffuse. Buonasera a tutti, buonasera a tutti in sala, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Io sono Pier Giorgio Pardo e ho il piacere, l'onore di condurre questa sera un appuntamento del giovedì di Live Pop dedicato alla presentazione di un libro di una voce amica di Radio Popolare, anzi di una non voce di Radio Popolare, perché quando fa le sue trasmissioni, i suoi intrattenimenti così raffinati, così quasi impalpabili, cioè quelli dei comizi d'amore, parla, non parla. Una cosa è la caratteristica di Stefano Gittoni, che è l'eroe della serata e il
Beh,
curatore di
ti
un libro che si
ringrazio
chiama
innanzitutto.
Musica Concreta.
Grazie Pier Giorgio.
Musica concreta che è proprio come, se qualcuno lo conosce, sicuramente tra chi ci ascolta e chi è presente in sala ci sarà chi ne sarà fruitore abituale. Comizi d'amore è una trasmissione che è fatta di un racconto che si costruisce mano a mano di emozione in emozione e lievita da solo. Ha una concretezza impalpabile, una concretezza vaporosa, perché poi in realtà il racconto ha un suo filo rosso che traspare però in filigrana e te ne accorgi, lo cogli mano a mano. E poi forse non è importante cogliere proprio il filo logico, quanto piuttosto abbandonarsi alle emozioni. Questo libro è la stessa cosa. Si chiama musica concreta, però non parla della musica concreta nel senso scientifico e musicologico del termine, ma parla di musica concreta in una modalità che oggi ci è molto utile, perché è la concretezza della resistenza culturale, la concretezza dell'amore per le cose e per le persone, la concretezza dell'amore per i ricordi. La concretezza anche di momenti, perché i momenti della vita hanno sempre una loro concretezza che diventa sempre più forte man mano che ti serve averla vicino o dentro. E musica concreta è quindi un racconto collettivo che Stefano ha voluto orchestrare, da par suo, un po' come fa anche nelle trasmissioni, chiamando un po' di persone che avevano l'avventura di avere incrociato i suoi percorsi artistici o di essere sue amiche, le ha un po' sfruttate perché è anche un po' una brutta persona e quindi ha sfruttato queste persone, le ha coinvolte e ha detto: mi iscrivete un contributo e così loro si sono trovati coinvolti. Di loro tre sono anche qui presenti, quindi è un gioco continuo, uno sfruttamento che andrebbe anche segnalato alle convenzioni per i diritti umani. Quindi comunque loro sono qui e animeranno insieme a noi, ma soprattutto a Stefano, la serata. Per cui con un bel applauso intanto accogliamo Maurizio Marsico, maestro, benvenuto.
Grazie.
Monica Pais, che come dire, non ha bisogno di presentazioni perché in questa radio è come una colonna portante e tutti speriamo che continui a piroettare in corrispondenza di un muro di contrafforte. E poi c'è Paolo Rumi che attualmente non ha una consuetudine con la radio, ma ha una consuetudine affettiva da antico tempo, già da un altro martedì nella sua dimensione storica. Per cui a queste persone io comincerei a fare delle domande. Che ne dite? Dicono di sì per voi da casa? Vedi, sì, lo sentite. La prima cosa la chiedo a te, Stefano, e cioè io vorrei chiederti di spiegare la copertina del libro, perché c'è tutta una serie di rimandi, una copertina bellissima che tra l'altro reca in bolla rossa, e credo che il colore non sia casuale, un claim, per dirla in modo pubblicitario, però con uno spirito punk: come la musica mi ha salvato la vita. Prego.
Prego, maestro.
Prego, come maestro, dicevano, risponda lei.
Biello in otto di Catania. vabbè, io in realtà, prima di parlare della copertina, vorrei, visto che ho l'opportunità di essere vicino a Maurizio in una narrazione di questo libro che è la prima volta, vorrei dire come questo libro è nato.
A questo glielo chiedevo dopo, adesso dimmi della copertina. Ma insomma, è proprio indisciplinato. Adesso dimmi la copertina che poi a Maurizio glielo chiedo io. Dai,
vabbè,
su.
La copertina è praticamente un collage,
sì.
Che è una delle mie tecniche artistiche preferite, e che ha tutta una serie di riferimenti specifici, anche politici, se vogliamo. Uh-huh. E è tutta costruita intorno a questa foto di Woody Guthrie, la famosa foto con la chitarra acustica con la scritta "Questa macchina uccide i fascisti". Ci era sembrato molto interessante collegare a questo racconto una specifica anche importante dal punto di vista politico, perché il momento lo richiede, tra l'altro.
Direi proprio di sì.
E quindi ci sono tutta una serie di collegamenti anche arditi su tutta una serie di cose che servono per fare la musica a 360 gradi. C'è appunto la chitarra acustica, c'è uno vecchissimo modello del campionatore Akai, c'è una batteria elettronica, c'è un giradischi, c'è appunto un cantautore come Woody Guthrie, ci sono delle spillette, piuttosto Sonic Youth, Beastie Boys, insomma è un discorso anche questo collettivo con una grande importanza simbolica, e tutta questo collage è praticamente diciamo protetto da questa falce martello fatta da Enzo Mari.
Per cui è pieno di rimandi il libro, sì, e penso, certo, che anche se i libri non si giudicano dalla copertina, purtroppo contraddicendo il nostro ex ministro in questo senso, ma è una copertina in realtà che rispecchia l'idea di collage di emozioni e di racconti che c'è all'interno del libro, e poi anche il fatto che ci sia un centro in questo libro che è anche un po' il vissuto di una certa musica in un momento di frontiera, e a questo ci arriviamo, perché il momento di frontiera ha anche un luogo, e questo luogo è un po' Milano, e qui posso rivelare che effettivamente questo libro si ricollega a degli scritti precedenti di Stefano, perché le disgrazie non vengono mai da sole, e lui ha scritto dell'altro, per cui vi invito ad andare in libreria e approvvigionarvi di tutto, ma comunque
sono due in realtà, non è che sono così tanti,
per cui fate, insomma, l'invito è ancora più chiaro. Questa è la filiazione del libro che è scritto su Milano, da cui effettivamente era rimasto fuori uno scritto di Maurizio che troviamo, Marsico, che troviamo in questo libro. Allora posso chiedere io a Maurizio come è stato coinvolto nel racconto, e come è successo che ti sia poi ritrovato a fare da là, a dare il là, da buon maestro quale sei, a tutto il resto del concept?
Beh, grazie. È nato dal... Ci siamo frequentati molto nel periodo post-pandemia, più o meno, a cavallo tra la pandemia, adesso non ci si ricorda più qual era il tempo, e per cui ci si incontrava, ci scambiavamo i dischi e cose di questo genere. E, il testo, io avevo un po' dei problemi in quegli anni, in quell'anno del libro, perché tutti mi chiedevano di andare a ripescare le mie cose degli anni Ottanta, e mentre ero interessato a fare dei dischi nuovi con materiale nuovo, e quindi ero un po' refrattario a fare una specie di apologia degli anni Ottanta, di partecipare, mi sentivo un pochino, anche se il libro precedente aveva un altro tipo di direzione, più sfaccettata, eccetera, però volevo un po' essere sganciato dagli anni Ottanta in quel particolare momento. E parlando delle varie cose, non si sa neanche bene perché, si diceva potremmo fare un manuale marxista di musica contemporanea.
No, in realtà era sussidiario di intrattenimento marxista.
Sussidiario di intrattenimento marxista, che già l'idea mi piaceva. Come cosa?
Beh, un po' lo è comunque,
Esatto.
Un po' lo è rimasto tale.
E allora quel tipo, cioè il pezzo che avevo pensato per il libro precedente era in realtà più adatto a questa nuova pubblicazione, per cui è venuta fuori naturalmente. Parlavo un po' della Milano degli anni Ottanta, ma in realtà per dare un taglio diverso, no, della cosa, anche proiettato sull'identità di un certo tipo di musicisti che sono anche protagonisti di questo libro. E mi piaceva di più, lo trovavo molto, molto interessante. Un libro che avrei comprato volentieri, per cui e ne ho comprato anche alcune copie, comunque marxianamente
sostenuto la causa, diciamo.
Esatto,
sostenuto.
Per la causa li ho regalati con sudore della mia fronte, okay? E comunque no, perché era un libro
no, perché poi Maurizio è una persona veramente molto generosa, questo mi sento di dirlo.
E niente, tutto qui insomma è molto, molto semplice.
Io volevo chiederti, effettivamente lui non vuole tanto parlare sui dischi degli anni Ottanta, una delle prime cose che gli ho detto stasera è se mi parlava di Mephisto Funk, che è uno dei suoi dischi degli anni Ottanta. Mi ha guardato con un'aria un pochino, come dire, vabbè, questo è spuntato.
Beh, allora...
Però permettimi sì, di chiedertelo, perché in realtà quello è un disco che è molto legato alle atmosfere milanesi che si respirano anche in questo libro e anche nella tua stessa ricostruzione.
C'era l'entusiasmo della tecnologia, infatti quel disco era la colonna sonora di un film fatto da un gruppo di videomaker che si chiamava Metamorfosi. Praticamente Angelo Azzurro e Metamorfosi erano le due realtà milanesi che realizzavano video d'arte, video di architettura, e io avevo collaborato con varie colonne sonore. Allora mi avevano detto: ci piacerebbe fare una versione del Faust di Goethe in versione elettronica. Per cui, paradossalmente, il primo film lungometraggio in elettronica realizzato in Italia. Ed era la storia del Faust di Goethe. E lì Mephisto Funk mi è venuto dal pezzo di chiamarlo così, e poi il film si è chiamato in questo modo. Purtroppo poi il Morandini scrisse: bella la musica, peccato per il film.
Ma si può vedere ancora, si può trovare?
Ma non lo so, forse c'è la Stefano di Trapani, perché mi ha detto che l'ha recuperato lui in qualche modo, è un mito, un culto. E c'era però un attore bravo, Flavio Bonacci mi sembra, tra gli interpreti, e comunque ha quelle dal punto di vista stilistico è molto elettronico, molto anni Ottanta, e risente un po' del tempo, diciamolo.
Però risente di uno spirito anche un po' pionieristico che c'è anche nei dischi di Stefano, nei dischi come Dining Rooms, nei dischi di Peter Sellers and the Hollywood Party. È uno spirito come dire, pionieristico, che aveva la capacità, e secondo me questo dà anche la possibilità di leggere questo libro non tanto in chiave nostalgica, ma propositiva rispetto a dei futuri possibili. Aveva la caratteristica di porre la tecnologia come un territorio di frontiera da affrontare per trattarla come strumento senza divinizzarla, che è probabilmente un modo di approcciarla che invece si ha tanto oggi. Quindi forse un libro di questo genere può insegnarci ad approcciare la tecnologia senza farcene strumentalizzare. Cosa ne dici, Stefano?
No, dico che sono d'accordo. L'altra cosa interessante di questa formula narrativa, che è quella del racconto collettivo, permette di approfondire una serie infinita di sfaccettature, che sono le singolarità di ogni singolo partecipante. E quindi c'è proprio uno spettro molto ampio di condivisione delle idee. E, anche perché la formula è pensata per essere libera, nel senso che io in entrambi i libri ho scritto un'introduzione e una conclusione. Nel caso di Milanov era proprio una conclusione di mezza pagina. Nel caso di Musica Concreta è un po' più strutturato, è un racconto vero e proprio. E in tutti questi, appunto, era come se fossero dei confini all'interno dei quali la gente si poteva muovere scegliendo la forma della narrazione e l'argomento. E io di fatto sono intervenuto molto poco, poi alla fine la mia curatela, perché non è un libro scritto ma è un libro curato, cioè nel senso io non sono uno scrittore e quindi lo voglio anche dire. E quindi io ho lavorato un po', sì, come magari faccio anche con Comizi d'amore, cioè cercando uno sviluppo narrativo, cercando di dare una consequenzialità a tutti questi racconti. Che in alcuni momenti, che in alcuni casi, e adesso magari poi arriviamo a Monica, sono stati anche sorprendenti, perché io per esempio ho sempre pensato, quando magari contattavo le persone, pensavo a un ipotetico sviluppo o un ipotetico argomento e poi invece usciva un'altra cosa. Nel caso nostro, addirittura l'argomento prima era stato accettato e poi invece è uscita un'altra cosa, perché appunto questa libertà estrema di questi libri si sviluppa anche nella libertà dell'autore, che quindi quando inizia la narrazione, cioè si sa dove si inizia e non si sa dove si finisce.
Una cosa che c'è anche nelle biografie delle persone coinvolte, questo vorrei chiedere a Monica, cioè nel tuo scritto tu dici io canto ma non so cantare, io conduco ma non so condurre, saprei ballare, hai una sindrome dell'impostore introiettata. In realtà io non ti ho mai vista ballare, però ti ho sempre sentita condurre e ho anche sentito le cose che scrivi e che canti, che sono anche molto belle. E la sindrome dell'impostore, quindi da
così,
dove nasce?
Forse da avere questa mamma qua di cui racconto. E la cosa che diceva Stefano è che lui, tra il momento in cui mi ha chiesto questo contributo e quando ha detto si chiama Musica Concreta, io ho subito pensato ai tropicalisti, a Caetano Veloso, a Gilberto Gil, perché la poesia concreta, la musica concreta sono alla base di quel movimento musicale che, di cui so parecchio, perché ho tradotto il libro di Caetano e perché sono sul mio, no? Quindi
finalmente
sai,
ti sento dire che sai parecchio di qualcosa, perché lei è in realtà un'enciclopedia della musica brasiliana, non credetele quando parla di sindrome dell'impostore. E giustamente Stefano l'ha coinvolta perché
è tra le poche cose di cui insomma mi sembra di poter un po' parlare, quindi ho detto va bene, posso farlo. Poi con la sindrome degli impostori alla base gli dico dopo tu magari cestinalo, cioè io non so se viene qualcosa che poi puoi pubblicare. Comunque da quel momento lì è passato un anno, dettaglio, lui mi ha detto ti manderò poi, perché era proprio all'inizio i due pezzi che scriverò io per l'inizio e alla fine del libro. Mai arrivati.
Ti sta cazziando in diretta.
No, ma infatti, ma è molto strana questa cosa. Sì, sì, ma infatti, comunque, perché in genere io sono uno abbastanza preciso. Però
volta questo sarà stato per questo che poi mi è venuta fuori. Certo. Perché durante un anno intero in cui io ho continuato a pensare a che cosa avrei scritto, dicendo tanto non sono capace.
Ovviamente.
Ho scritto un'enciclopedia, ogni sera stavo lì prima di dormire, dicevo no ma anche questo, no ma anche quell'altro. Poi a una certa lui dopo un anno mi scrive dicendo Monica allora c'è, com'è sto articolo? Ci sono... E io gli ho detto: se non mi dai una scadenza, non avrai mai, perché io avrei procrastinato all'infinito.
Non perché non arrivavi in tempo, ma perché eri pronta con la 20ª versione. Ecco, questo è il punto. In realtà lo scritto di Monica, così come altri racconti di altre autrici, questo è proprio una differenza che si può vedere nel libro. È un racconto in cui c'è dell'autofiction, cioè dite io e la musica, e fate come dei momenti quasi psicanalitici, introspettivi. Ce ne sono alcuni, sono bellissimi tutti, per cui le lettrici e i lettori potranno riconoscersi e ritrovare il proprio rapporto con la musica in quello che loro dicono.
Sì, infatti il suo racconto e anche quello di Francesca Bono sono molto intimi e sono molto fiero io del fatto che
no, perché poi è successo che ha avuta la data, ossia lui mi ha dato un limite, una scadenza, e io sono arrivata qua in redazione e in 2 ore ho scritto qualcosa a cui non avevo mai pensato prima, che non c'entrava, o meglio c'entra poi un po', perché ho detto se no me lo cestina davvero per cui devo mettere.
Ma infatti
io
quando iniziavo a leggerlo dicevo: ma però il tropicale
dove arriva?
Quando arriva?
Ecco. Invece tu, Paolo, racconti quasi come di una guarigione, no? Racconti della musica proprio in termini di concretezza di appiglio, in termini di zattera, in termini di salvezza. Cioè questa idea della musica salvifica, che Last Night the DJ Saved My Life era questo che volevi dire, è venuta fuori la tua anima pop.
Mi piace molto il discorso del che ho sentito prima, che è tutt'uno con la musica, parte in una maniera come un discorso e non sai dove va a finire, o meglio, ti piacerà quando ti sorprende perché va a finire in una maniera diversa da quella che ti aspettavi. Per me la musica è stata tutta la vita, mi sono reso conto quando Stefano me l'ha chiesto, cioè ma quante cose ho fatto? Cioè, perché cosa l'ho usata o per cosa mi ha usato lei, no? Quindi grandi reti di amicizia, costruire parte dell'immaginario omosessuale che adesso tutti conosciamo, e, sì, ma li abbiamo costruiti, prima non c'erano queste cose. Trovare le parole e anche le canzoni per dire qualche cosa. Questo qualcosa non è la sessualità, è anche la sessualità, è il corpo, è l'immaginazione. Io sono figlio di operai. Quindi c'era una specie di... Mi ha fatto molto tenerezza, no? Quando dice Maurizio, parte dicendo: e chi se ne frega se David Bowie ha inciso i dischi in quello studio piuttosto che in quell'altro, e ci racconta che la Germania post-bellica è stato un grandissimo laboratorio di musica. Voi pensate che la musica con cui partiva l'altro martedì la trasmissione gay di questa radio che stiamo ascoltando era Geld dei La Düsseldorf, una canzone che parlava del fatto che non esiste felicità senza soldi, non c'è nulla di più attuale. Cioè i soldi hanno reso schiava l'umanità dei propri desideri, e una trasmissione gay ti ricordava: amore, non siamo tutti uguali, no? E non siamo tutti uguali su tanti piani, e questo è il percorso in fondo della musica inquieta e delle tante inquietudini che in questo libro abbiamo trovato, cioè ognuno a modo suo.
Il tuo racconto comunque è abbastanza solare, ed è un racconto in cui la musica invece ribalta abbastanza la situazione e dà degli appigli, e poi ha dentro quell'ironia che è anche tipica del mondo omosessuale, se vuoi, è che è anche tipica del mondo di sinistra in quanto mondo intelligente, mi piace pensare. Quindi questo per dare per darmi il gancio per chiedere al maestro se ci suona qualcosa di meraviglioso.
Sì,
vai.
Ironicamente meraviglioso. perché a casa c'è giusto il tempo tecnico di raggiungere il pianoforte. Che meraviglia. Beh, che meraviglia.
Questo, non so, pensavo a Gaber, no? Quello è di destra o di sinistra. Pensavo che la nostalgia è di destra e la malinconia è di sinistra. Come anche la saudade, penso sia di sinistra, o il blues.
Assolutamente. Come What a Wonderful World, è qualcosa che non ci possono rubare. Vorrei leggere un passaggio del libro che ci introduce a un altro approccio con la musica e che è tratto dal contributo di Hugo Sanchez al libro. Sai che mi hanno detto? Che ormai il mischiadischi come lo facciamo noi non ha tanto senso. Che tutta questa poesia non fa rima con DJ, che è un peccato indirizzare tutto questo talento in un mondo ormai saturo di tutti che vogliono fare DJ. Rimaniamo così, un po' svuotati, in silenzio, ma pure in quel fosso che sta di fronte tutto risuona ritmo. Vaporetto, acqua alta, poi è carnevale ma c'è silenzio di sera tardi a Venezia. I palazzi sono illuminati a feste segrete, le gondole li raggiungono scivolando. Noi non sappiamo dove stiamo andando, chi ci sta aspettando. Un altro passo, togli la maschera, non c'è nessuno. Se è una danza macabra di maschere e macerie. Ciao, abbiamo uno smile in dono per il Berghain. Quasi uno slittamento di paesaggio, né geografico o temporale, un'altra dimensione della realtà. Arriviamo a Firenze, poi Prato, poi ancora fuori nelle colline. È uno studio di registrazione, rimasto intatto da un'altra epoca. Le stesse voci, abiti, suoni, la moquette scura, gli stivaletti lucidi, tante sigarette e cenere. Siamo lì per rovistare tra scatoloni di sonorizzazioni in vinile, anche quelli trasportati dal passato, dischi di paesaggi solcati che girano e continuano a cambiare paesaggio, anche quando il disco finisce, non finisce, e rimane un paesaggio. Se ci fai caso, lo stai già ascoltando. È un bellissimo pezzo.
E tra l'altro, questo scritto era già esistente prima del libro, e sono le note di copertina di questo disco che produsse Marco Foresta, che è uno dei due proprietari di Vreatronic, l'altro è Cosmo, ed è proprio un esempio di come la musica ti possa aiutare a vivere meglio, perché le sessioni compositive o comunque anche produttive di questo disco nascono all'interno del primo lockdown, quando Vreatronic creò una radio dal nulla che si chiamava Radio Indimenticabile e che andava in onda ogni giorno e che io seguivo tantissimo perché loro sono proprio dei fuoriclasse e quindi insomma mi piaceva anche ritornare emotivamente a una cosa che mi aveva proprio aiutato a sorpassare la solitudine di quel periodo, anche se vogliamo, non dico l'entusiasmo, però io ho pensato che dal lockdown potessimo uscire migliori.
Non è successo, questo è chiaro ormai.
No, pensavo che insomma questo segnale che ci aveva dato l'ambiente, il mondo in generale, fosse una cosa di cui avremmo dovuto tenere conto, e sembrava che ci fossero delle, poi in realtà non è successo, però ecco, all'interno di quel periodo insomma c'erano tante cose, Radio Popolare stessa mi ha molto aiutato, ecco.
L'anima salvifica della musica venne fuori anche troppo durante il lockdown. Ai balconi e le cose, quello che suonava il pezzo di Morricone, il trombettista solitario, c'era dell'ottimismo, però la musica ha aiutato, diciamo, a galvanizzare, è stato il primo salvagente, forse.
Diciamo che tutto ciò che è collettivo, e forse anche questo è nell'anima marxista del libro, e forse nella sì, vera anima comunitaria della musica, tutto ciò che è collettivo in qualche modo è salvifico, e tutto ciò che è chiusura, nazionalismo, individualismo, egoismo, porta a qualcosa di negativo. Questo nel libro si respira in modo molto forte, quindi forse anche il suo essere racconto collettivo ha una sua poesia da questo punto di vista. E visto che si parla di collettività, adesso io li faccio giocare, cioè provo a scrivere una nuova pagina di libro qui. E vi chiedo, visto che la musica concreta non è solo una musica concreta in senso accademico, ma è anche musica fatta di oggetti, vi chiedo di scrivere qui a braccio, sì, oralmente, una voce legata a un oggetto che vi è caro. Comincio da Monica. Una pagina legata a un oggetto che vi è caro. A voce. Ok? Scrivere una pagina a voce. Io ti dico l'oggetto, tu chiudi gli occhi e parti.
Una roba da niente. Però.
Una roba da niente.
Proviamo.
La tua chitarra, la prima volta che hai suonato in pubblico qui in Italia.
Non è tanto. Allora, io appunto sono 8 anni che suono con altri 2 musicisti dilettanti come me, e come dico sempre, per fortuna non roviniamo la musica di nessuno perché facciamo la nostra, no? Quindi in questo ambito ci autorizziamo, io in particolare, loro sono molto meno problematici di me rispetto a questo, perché io ho questo modello devozione alla musica e della musica che è la vita, non che salva la vita, ma che la incarna, che è quello che racconto nel libro e parlo di mia madre. E quindi è come per me un posto sacro, il pianoforte, lei suonava la musica classica, studiava, ha studiato tutti i giorni della sua vita, nonostante i 6 fili che gli si aggrappavano addosso, sotto il piano. E quindi non è stato facile, però l'ho fatto perché eravamo 1 in 3 e 2 perché noi abbiamo maturato vedendoci, provando, e con un testo, la poesia, le parole delle canzoni venivano fuori dai nostri incontri. Quindi è stata una passeggiata, devo dire. L'abbiamo fatto in situazioni raccolte così, cioè in qualche circolo Arci, in Brianza. Poi bene, Pronti Via, il primo brano che è venuto fuori, che io ho musicato di un testo del mio paroliere, che è un educatore che vive a Muggiò, mi hanno detto subito: no, no, tu lo devi tradurre in portoghese, se non che nelle parole della canzone c'era la Milano Meda, il che rendeva molto complicato fare la versione. E il tutto probabilmente perché il brano aveva... Io capisco veramente poco di musica, però ne ho sentita tantissimo e non so neanche spiegare come è una certa cominciata a uscire. E questa canzone italiana aveva 16 accordi e quindi probabilmente per quello doveva essere brasiliana per forza, no? In qualche modo.
Perfetto. Con 16 accordi non poteva che essere brasiliana. Invece a te, Paolo, chiederei, visto che comunque nel libro si parla in più di un racconto, in uno si parla dell'anno Sorribilis in cui Napster ha digitalizzato la musica e l'ha resa materiale, in altri ci sono collezionisti che raccontano della loro passione per la musica, per il collezionismo musicale, poi c'è Luca Frazzi che racconta del suo rapporto con i dischi, ce ne sono tanti, lo scoprirete leggendo. Quindi a te, Paolo, chiedo il disco, il primo disco che ricordi come una precisa scelta d'acquisto. A un ex pubblicitario un acquisto lo posso chiedere.
Sì, il primo disco... Come ho raccontato nel libro, io ho avuto tanti dischi che mi hanno cresciuto perché mi regalava un mio zio i dischi smessi da un jukebox. Quindi a 5 anni mi hanno regalato il primo giradischi e avevo tutti questi dischi che gracchiavano. No?
Senza sì, però copertina. Tu me ne devi dire uno è che l'hai comprato tu, comperato non quelli che scroccavi
io,
a tuo zio.
È Senti l'estate che torna delle Orme. Avevo 8 anni.
Guarda che hai lì un new waver che se gli parli delle Orme ti sacramenta contro, perché...
Anzi, te la posso anche
No, in realtà no, io penso che Felone e Sorone sia un bellissimo album, tra l'altro.
Me la ricordo ancora, anzi le metto...
No, ma il new waver forse era Maurizio?
No, me lo ricordo, le Orme. Gioco di bimba anche, però quella...
Ma quella era ancora prima e mi piace e ancora adesso la metto. Faccio delle specie di minestroni musicali, no? Tanto oramai siamo tutti DJ, no? E quindi io la musica me la compongo io, cioè ci metto dentro di tutto, no? E ogni tanto salta fuori, senti l'estate che torna, cioè che oramai non torna più quell'estate lì.
Ma adesso non vorrei dire una fesseria, ma poi le Orme sono state anche campionate da DJ Shadow, forse, o da qualche producer importante.
Da DJ Shadow che ha campionato anche Gianni Nazzaro,
certo, bellissimo.
Voglio dire, quindi lui comunque è
in uno dei pezzi più belli della storia della musica elettronica.
Belli, assolutamente. Quindi effettivamente i muri che si alzavano, però forse allora in quel momento lì c'era bisogno di segnare uno stacco anche un po' con l'idea di un'estetica do it yourself, punk, di fare delle cose antiaccademiche, probabilmente c'era bisogno di suonare male per cambiare del, generazione. Del resto,
essere felici già da bambino aiuta, perché quando con Stefano lavoravamo alla discoteca Viridis, di cui si parla nel precedente libro,
anche
io
questo,
mi ricordo
eh?
Che la più bella chiusura che ho fatto è che ho mixato Malcolm McLaren con Orietta Berti. E la gente è impazzita dal ridere, sono tutti corsi a ballare. Quindi aver ascoltato musica buona da bambino, vedi che è servito.
Ti riferisci a Orietta Berti?
Certo.
A proposito di estetica punk e di persone che si cimentano con le cose, invece a te, Stefano, comiziante d'amore ed esperto anche di cinema, anche se non... non ti definiresti mai tale, in questo sei peggio di Monica.
Vero, questo è vero.
Allora, però vorrei chiederti, perché lo ricordi con molto affetto quel momento in uno degli scritti, dei tuoi scritti del libro, di quando maneggiavi enormi, ingombranti e pesanti macchine da ripresa analogiche.
Allora, questo però è la... sono le cose che mi avevano influenzato, i ricordi che avevano influenzato Milano Off.
Sì, però io li ho letti qui, cioè sì. Fatti i compiti. Cioè,
sì, dico, però,
ricordi,
diciamo dal, punto, dal mio punto, dal, emotivamente, io mi ricordo quello, perché io dopo il liceo, in un modo un po' strano, mi sono iscritto alla scuola del cinema e mi sono anche diplomato. E forse per quello sono rimasto appassionato. E mio padre mi regalò una telecamera portatile. Si parla dell'82, 83, e quindi era una cosa proprio completamente... cioè rispetto alle telecamere a cui possiamo pensare adesso, ma anche quelle che sono venute dopo, cioè questa era una telecamera enorme, con il videoregistratore che era fatto con due diciamo corpi, e uno di questi corpi conteneva la cassetta VHS che tu dovevi portarti in giro quando andavi a riprendere, ed è stata una cosa che mi è piaciuta molto.
Ma tu filmavi i concerti in questo stato comatoso qui, no?
Io sì, facevo un po' di riprese libere e poi sì, avevo pensato di fare dei videoclip, dovevo fare questo videoclip degli Unknown Scream, che erano il primissimo gruppo di Giovanardi, che è Joe, che adesso canta con i La Cruz. Riprendevo un po' di tutto, riprendevo molto del paesaggio dove abitavo, che era la provincia di Milano, io stavo a San Giuliano in quel periodo, c'erano dei tramonti bellissimi, tutta questa strada che portava verso l'abbazia di Boldone, piuttosto che dei piccoli frammenti delle serate al Viridis, tutte cose, quasi tutte cose che sono andate perse.
Lui che metto Orietta Berti l'hai firmato?
No.
Peccato. Ce l'abbiamo comunque nell'immaginario ormai condiviso. E invece a te, perché quest'uomo l'abbiamo visto suonare e lo vedremo ancora suonare il pianoforte in questo modo impareggiabile, però è anche un guru elettronico. Ti vorrei chiedere dei Revox.
Il Revox è un...
Avvicinati al microfono. Stai
Il Revox...
sta talmente godendo a sentirsi fare questa domanda che si è dimenticato il microfono in basso.
Il Revox l'avrei baciato proprio, mi piaceva tutto, anche l'odore dei nastri, delle cose. Non era solo un registratore, era uno strumento magnifico. È stato usando due Revox in sincrono, facendo passare il nastro da uno all'altro, si poteva ottenere il delay, cioè il riverbero, che adesso con un qualsiasi macchinetta da meno di 100 euro lo puoi ottenere. Quindi l'effetto anche looper delle frasi ripetute. Terry Riley l'aveva usato, è stato uno dei primissimi. Anche Brian Eno prese da Terry Riley questo sistema di andare in giro con due Revox. Poi era un ottimo registratore. C'era il registratore su cui si finalizzavano il master dei dischi, quando gli studi erano 8 tracce, 16 tracce, poi 24, 48, alla fine comunque quello che usciva era sempre un nastro a un quarto di pollice del Revox, quello con cui andavi a fare il master definitivo da Glincani, e poi era lo strumento della vera musica concreta, cioè della musica elettroacustica, anche prima dei sintetizzatori, prima di usare gli oscillatori e queste cose, si assemblavano i nastri di musica registrata, di musica incidentale registrata, non so, il suono della ferrovia e le sirene e queste cose, e i primi compositori come Pierre Schaeffer e Pierre Henry avevano costruito delle musiche solo con suoni concreti. La musica elettronica è un'elaborazione di quella, perché nello studio si introducono queste unità che sono gli oscillatori, i filtri, eccetera, eccetera.
Infatti la musica concreta è considerata la prima forma di musica elettronica.
Elettroacustica, sì.
E quest'anima minimalista e concreta rimane anche nel tuo approccio con la musica classica, tanto che poi tutto riporta da Cage a Bach.
Sì, effettivamente, perché poi io mi ricordo da bambino che ascoltavo questi recital di Katy Barberian, che faceva praticamente, passava da Bach da Monteverdi a Berio, a Cage, eccetera. Infatti c'è un'unità di cose. Ho scoperto ultimamente, suonando Bach, dei pezzi molto moderni.
Intanto che parli ti tengo il microfono, no, continuo, perché ci affabuli. Vedete quanta atmosfera c'è in questo libro? Vai, parla.
Sì, questo è un pezzo adagiosissimo, vai. Quindi più che adagio.
Più che adagio. È una rielaborazione bacchiana. L'ho sentita prima ed è veramente straordinario. Anche voi da casa mettetevi comodi. che meraviglia, in questo modo di destrutturare leggermente Bach c'è anche un senso dell'improvvisazione che non è figlio del blues e non è figlio del jazz, ma c'entra forse col minimalismo.
Esatto, in particolare se vuoi un minimalismo non di tipo ripetitivo, ma il minimalismo che si rifaceva in musica alla scuola dell'espressionismo americano, cioè Morton Feldman, e non Cage, ma quei compositori che lavoravano togliendo, cioè levando, arrivando, cercando di arrivare all'essenziale del rapporto armonico tra le note, la polifonia, le note sovrapposte. Ci sono in questo pezzo c'è già Ligeti sotto certi punti di vista, è ridotto, però mantiene anche lo spirito di Vivaldi, di Albinoni, dei compositori italiani che amava Bach. E niente.
È un piacere sentirti parlare.
Bellissimo, veramente.
Sì, grazie. È veramente un piacere sentirti parlare di questo e soprattutto poi dopo averti sentito suonare. Io tra l'altro credo che ci sia anche tantissima modernità in questo approccio con, non col minimalismo ma col minimale, che mi fa pensare anche ai dischi di Stefano come Dining Rooms. Certo. Perché tu allora scrivi dei dischi come Peter Sellers and the Hollywood Party che ti hanno consentito di surfare sul mare della Milano da bere.
Sulla seconda metà degli anni Ottanta.
Ecco, invece vorrei passare a quello che è accaduto dopo, non perché non ami quel disco, quel primo disco soprattutto di Peter Sellers and the Hollywood Party, ma perché i dischi dei Dining Rooms sono delle piccole perle sia nelle loro versioni originali che nelle rielaborazioni remixate eccetera, dove si ritrova questo gusto per l'essenzialità. Allora se tu riesci a darci una pillola di qualcosa dei Dining Rooms per consigliarne l'ascolto a qualcuno che adesso è in giro in macchina o è qui in sala e non li ha ancora sentiti.
Ma dunque noi abbiamo una carriera.
Devi parlare bene di te, sì, so sì, che certo. È difficile, ma
no ma ce la faccio. Vabbè, la carriera è lunghissima, esistiamo da 25 anni, siamo io e Cesare Malfatti, quindi un duo. Cesare Malfatti suona anche con i La Cruz e in tante altre situazioni. E, abbiamo fatto 10 album in studio più altri 2 che usciranno nel prossimo anno, uno strumentale e una finta colonna sonora che poi verremo, di cui ne parlerò meglio. E, diciamo che ovviamente io per motivi diversi li amo tutti. Se dovessi consigliare un disco, consiglierei Numero 2, che è il secondo disco che è ispirato a un film di Godard che si chiama appunto Numero 2, con tutti gli schermi scomposti, che volendo si potrebbe ricollegare all'idea del campionamento. Quelli erano anni molto pionieristici e noi avevamo un profilo, non ancora, non che adesso siamo chissà chi, però abbiamo un profilo un po' più ampio, dei discreti ascolti a livello mondiale, e quindi dobbiamo stare più attenti a quello che usiamo. In quel periodo lì no, usavamo delle cose pericolosissime.
Senza rischiare la galera.
Sì, no. Cioè, di fatto la rischiavamo, perché poi tutte le volte che tu pubblichi un disco l'editore ti fa firmare una cosa in cui dice che tu sei responsabile delle registrazioni. Diciamo che fino adesso è andata bene, ma se vi dicessi cosa ho campionato in quei 3 dischi lì c'è da piangere.
No, ma non dirlo stasera, cioè nel senso.
Non lo dico. E niente, quindi il disco che mi sentirei di consigliare è Numero 2, mentre la canzone è Tunnel.
Ok.
E quella è veramente.
Comunque io confesserò in diretta che è un pezzo che era fatto col testo di Mattioli, che si chiamava Rap and Roll. Nessuno si è accorto di questa cosa. La batteria l'avevo non campionata, avevo fatto quella cosa del nastro. Avevo preso Billie Jean di Michael Jackson. Cioè la cosa.
Sì, sì, no, ma anch'io se vado nel particolare.
Un campionamento proprio di quelli.
Insomma, avvocati di quelli tosti.
Beh, d'altronde comunque c'è tutta la scena hip hop, insomma tutto nasce da Funky Drummer di James Brown.
Sì. Quindi insomma abbiamo appena due minuti e dunque io vorrei innanzitutto ringraziare le persone che sono qua e nominarle ancora: Paolo Rumi, Monica Pais, Maestro Maurizio Marsico e Stefano Ghittoni, curatore del libro. Dire ancora il titolo del libro, Musica Concreta, che esce per Migliori Edizioni. E poi, se vogliamo chiudere in musica, maestro, hai ancora qualcosa che...
Vi posso suonare il tema di un disco che ho fatto assieme a un signore che c'è qua in platea, Massimo Mascheroni.
Benvenuto.
Sono delle variazioni su un tema di King Crimson.
Ah, che meraviglia.
Si chiama Starless Variations.
Ah, ok. Dall'ultimo album vecchia formazione.
Senza Massimo, allora, che è una bella mancanza.
Allora, mentre Maurizio si sposta verso il pianoforte, io volevo ringraziare te, Pier Giorgio.
Di cosa?
Di questa conduzione.
Grazie, Pier.
Non ho fatto niente. Sono qua che me la sto godendo.
E ovviamente la radio per l'ospitalità che mi dà sempre.
Bacione a tutti e a tutte.
Esatto. Grazie a voi che siete intervenuti in auditorium e chi ci ascolta da casa.
Fatevi un applauso.
Grazie.